Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Eccoci qua, buon pomeriggio Stefano.
Buon pomeriggio Marco, buon Maracanà a tutti.
Ci siamo
soprattutto
messi in tinta,
sì, esatto.
Non ci siamo telefonati, no. Non ci siamo detti nulla, siamo con la divisa
ufficiale.
Però è
più elettrico, è più bello.
No,
carta da zucca.
Un blu elettrico.
Siamo molto bene, dai, allora. Elettrica, si fa la lotta per la Champions League, per la retrocessione.
Hai
anche
visto che roba? Frosinone che si è portato fuori dalla zona rossa con un balzo di reni clamoroso.
Sassuolo lo dai per spacciato?
Mamma mia.
Ancora no, dai.
Però hanno preso un'imbarcata, mamma mia.
E zuppa.
Mamma mia, clamorosa.
La ribollita.
E invece l'Udinese, zitto a Bologna, è andato lì. E Bologna è in difficoltà, non riusciva a giocare.
Può succedere di tutto, Marco. Ieri ci siamo mandati.
Sì. Bologna contratto che ha faticato.
Messaggi, questo Bologna... C'ha due trasferte in serio, Torino, Napoli, anche se poi...
quando arrivi il traguardo lì lo vedi,
esatto. Beh, ma non è abituato,
capito, ti comincia a prendere un po' di nervosismo, però sono dentro a tutti gli effetti ancora, insomma, sono tutti lì, c'è un traffico clamoroso.
Stavo pensando all'Udinese proprio questa cosa, allora.
Hai visto che roba?
All'ultimo secondo perde a Verona, all'ultimo secondo perde il recupero con la Roma, all'ultimo secondo palo sull'1-1. Quando dici no, tu dici la fortuna esiste o no?
Esiste la distrazione. Esiste pure la sfortuna.
Ci credi,
Un po' sì. Secondo me nello sport per me, Stefano, c'è.
Ma allora scusami,
c'è questa fetta
adesso
di fortuna.
Lo so, non voglio anticipare i temi, adesso non lo so. Però 46 partite, no? Bayer Leverkusen che non perde. 21 delle quali vinto pareggiate oltre il 90° minuto. Ora ti faccio questa domanda. Secondo te è fortuna? E l'abilità, la capacità di crederci fino in fondo, il cuore, la testa, come si dice, no? L'esperienza, la capacità tecnica. Secondo me il fattore ciccio lo stiamo anche un pochino, diciamo, lo mettiamo da parte. Secondo me è determinante.
No, per me c'è. Io tutto quello che tu hai detto, tutto quello che hai
21
detto prima,
partite
sono
però
d'accordo.
Sono tante. Quindi però ci credi fino in fondo.
Sì,
ti ricordi la Lazio di Inzaghi? Adesso pure anche De Rossi sta prendendo questa caratteristica.
Che segnava
la Lazio di Inzaghi pre-Covid, cioè che stava lottando per vincere lo scudetto, probabilmente non si sa, non se ne poi, l'avrebbe vinto, non lo so.
Vabbè,
secondo me sì. Secondo me sì.
Secondo me sì.
Giocava proprio un calcio, faceva tre gol a tutti. Poi, vabbè, è arrivato alla pandemia e poi dopo l'ha vinta la Juve di Sarri, giusto?
Sì.
Ma fino a quel momento quante partite? Io sono curioso di vedere, magari.
No, ma mi ricordo.
Redazione ci
Caicedo, te lo ricordi?
Ma
era la zona Caicedo, entrava pa e segnava.
Dall'altra parte di Roma diceva "Mazza che".
No, hai capito? Però
però c'è secondo me la capacità di una squadra di crederci fino in fondo, cioè ecco, il 70%, il 30 è anche fortuna, eh.
Sì. No, per me c'è una dose di fortuna. Ci sono tutti? Chi è?
Noi siamo
ma qui ci stiamo superando. Pure le siglette gli vanno al trio.
Ma Pagliocca, così ti voglio.
Oh, bellissimo.
Benissimo.
Questo era un grandissimo cartone animato. Allora, vado a dare il buon pomeriggio al direttore di tutto mercato UM, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
Ciao,
buon
Niccolò.
Pomeriggio Nick. Buon pomeriggio a Massimo Bonanni. Massimo, buon pomeriggio.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Ciao Massimo.
E buon pomeriggio a Daniele Garbo. Ciao Daniele.
Ciao Daniele.
Ciao Marco, ciao ragazzi, ciao Stefano, ben ritrovati a tutti.
Anche a te.
Allora.
E chi ti prende? Puoi pure, guarda, puoi avere tre giornate senza giocare, Daniele.
La classifica si sta riaprendo qui. Attenzione.
Per me può anche smetterla qua, Daniele, vince uguale.
Attenzione, la classifica si sta riaprendo. Allora aspetta,
c'è un Piccheri che ti insidia.
No, ieri ho fatto 4 punti. Ho preso 2 a 2 secco risultato.
Ma
di
quando hai fatto? Te ha scritto 2 a 2?
2 a 2.
Non era mio solo.
No, 2 a 2 io e te, tutte e due, 2 a 2 abbiamo fatto. Quindi 4 punti e vado a 21, 27 Garbo che ieri è andato, insomma.
Però la politica dei piccoli passi dei Bonanni mi spaventa.
Puntarello, Bonanni un puntarello solo,
2.
No, perché? Uno.
Ha messo due pareggi.
È vero, due, c'hai ragione, due pareggi.
Lo sai che è? Massimo,
c'hai ragione.
C'ha l'agenda del 20, direttore
20,
qua.
20, sei secondo, terzo in classifica, 20, hai ragione.
Però io non mi ricordo quello
ma
che
sta rubando
dico,
punti.
Fine...
ma non, secondo me se l'è
scordato. Ma non è vero niente. Poi
come non è vero niente? Ma due punti ha fatto
Bonanni. Due punti. Adesso ho guardato bene, no? Perché guardavo Cecca che è andato malissimo. Cecca, che ti è successo?
Cecca, c'è Piccari, io non mi fiderei.
Io ho fatto come il Sassuolo, che dovevo fare?
No, ma scusami, ma no, bisogna anche mettere in discussione, secondo me, i conteggi di Piccari.
Ma
no?
Dai, ma fai in serio.
Confermo, confermo.
E beh, pure in palo meno è andato bene, ha fatto questi tre punti.
Ho capito,
ti sei avvicinato a Ceccarini però.
Daniele quanto ha fatto?
Garbo ha fatto un punto solo.
Vedi, si ricordano tutti. Te non ti ricordi niente. Tutti chi gioca si ricordano.
Ma io mi ricordo tutto, segno qua, poi vi ricordate voi bene così.
Ha tolto un punto, Bonanni.
No, non è vero, ce l'hai, 20 punti. Allora, Bonanni è terzo in classifica. capito? Va bene. Allora, tra l'altro, Massimo, ho saputo che in Pallomeni ieri ti ha detto come andava la partita.
Beh,
Napoli,
certo, lo può confermare adesso.
Ho saputo che ti ha detto tutto. Mentre...
Tutto.
È vero, sì.
Ha detto tutto. Benedetto Juan Jesus.
Perché?
Dopo un minuto e mezzo ha fatto fallo da rigore.
Vabbè, ma...
un minuto e mezzo.
Ma questa è giocata la Garbo, mi ha insegnato il maestro.
Hai capito? Cioè, che ha detto? Ha detto che insomma...
ma ne fa una partita.
Non si può dire cosa ha detto. Ti dico solo, l'ha benedetto dopo un minuto e mezzo
ha
fatto rigore.
Ci può essere la distrazione di Juan Jesus, mettiamolo così.
Distrazione di Juan Jesus. Ieri infatti è stato un po' distratto. Vabbè. Allora facciamo una cosa, cominciamo con i nostri soliti 30 secondi. E questa volta voglio cominciare da Massimo Bonanni. Massimo, comincia te con i tuoi 30 secondi a chi li vuoi, siccome dici sempre che sei l'ultimo e allora ti trattiamo male, sempre ultimo, stavolta primo, vai.
Guarda, io dedico i miei 30 secondi all'Inter e a Simone Inzaghi, perché hanno fatto un campionato straordinario, hanno fatto quello che dovevano fare secondo me. Simone ha fatto un lavoro eccellente, eccezionale. È vero che è una squadra molto forte e secondo me allena veramente in questo momento uno dei centrocampisti più forti in Europa, che è Çalhanoğlu.
Pure ieri insomma, guarda qui che immagini in Pallomeni ieri, Ivan Cardia, tutta la squadra, guarda che ci mandava, guarda che roba, guarda. Ma vedi che roba?
Senti, ma a proposito di questa immagine, a me ha colpito. Vabbè, no.
Dimmi.
Non voglio proprio prendere tempo.
Pullman ci ha messo
secondi.
Dalle 16:15.
Ma Moscardelli cosa c'entra in tutto questo?
Ma non lo so, che ha
combinato. Citato da Bastoni, ragazzi.
Sì?
Ma io non
ho parole. Che avrebbe detto? Io mi sono perso.
Moscardelli ha torto, voi siete i tifosi più belli del mondo. Ma che avrebbe detto Moscardelli?
Non lo so. Io
ma bisogna sentire Moscardelli.
Adesso lo chiamiamo, perché so che...
Davanti a 300.000 persone.
È sbeffeggiato nei social, sto vedendo. Non ho capito il motivo, cioè ce l'hanno tutti con Moscardelli.
Pensavo avessero attaccato la barba.
La barba ce l'hanno.
No, guarda, si sono arrabbiati tutti.
Ma perché Bastoni? Ma perché?
Non lo so, io ne so. Ceccarini, sai qualcosa tu che insomma queste cose qua magari ha indagato.
No, l'ho visto anch'io sui social, ma non ho capito la motivazione, però vabbè ragazzi.
Lui ha parlato davanti a tutti, facendo il nome,
Bastoni l'ha messo in mezzo. Ma io veramente.
Ma come fai, dai?
Cioè, l'ha messo in mezzo e tutta quella platea lì. Ho capito,
e
Bastoni.
E chi? Che c'entra?
Vabbè, roba da mazza. Allora, Moscardelli avrebbe detto più gente in strada per il Pisa che per l'Inter. Vabbè, Moscardelli, però pure tu te la vai a cercare.
Una provocazione intelligente, un ragazzo intelligente.
Vabbè, dai. Vabbè, Ceccarini, vai con i tuoi 30 secondi, non li dedichiamo a Moscardelli.
Io ve lo dedico a Moscardelli.
Cecca,
no, io li dedico al Sassuolo, perché dopo 11 anni di calcio fatto veramente molto bene, ci sta di avere un'annata negativa in cui può succedere anche quello che purtroppo sta succedendo per il Sassuolo. Però... no, non deve finire così, cioè la squadra non può abbandonarsi o lasciarsi andare in questa maniera, perché si può andare in Serie B, ma bisogna lottare, bisogna crederci fino all'ultimo, bisogna avere lo spirito giusto. E secondo me il modo con cui il Sassuolo sta finendo questa stagione è proprio sbagliato totalmente. Mi dispiace, perché una società con una squadra che comunque sia non è stata costruita per la salvezza, non sarà una squadra da oltre metà classifica, però poteva tranquillamente salvarsi, finisce malissimo, sta finendo malissimo senza lottare. Questo non mi piace per niente.
Momento difficilissimo, ieri veramente devastata dalla Fiorentina, devastato il Sassuolo dalla Fiorentina. E Garbo, vengo da te, mi lascio Stefano questa volta come ultimi 30 secondi, vai.
Io li dedico a Terry Abraham, perché torna al gol dopo 365 giorni e non è un gol banale, cioè non era un gol difficile obiettivamente, ma è un gol pesante, perché la Roma l'aveva quasi persa questa partita e il Napoli avrebbe anche meritato di vincerla per quello che ha fatto, onestamente. Però è un gol pesante perché psicologicamente è un pareggio importante. Io credo che la qualificazione Champions della Roma si decida nelle prossime due giornate, la partita in casa con la Juve e la trasferta di Bergamo.
Eh sì, gol è importantissimo, hai detto bene, dopo 365 giorni torna al gol nella settimana poi che precede questo impegno con il Leverkusen. Bentornato a Abraham, in Pallomeni. Sì.
Restando proprio in tema, in Napoli-Roma c'è da sottolineare la prova gigantesca di Svilar. Credo che sia in un momento di grazia, ha colto al balzo l'opportunità che gli ha concesso De Rossi e sta rispondendo alla grande, con grande serenità, autorevolezza, capacità, abilità e soprattutto una grandissima veramente tranquillità tra i pali, e si vede, non soltanto per gli interventi ma proprio anche come governa la difesa, come anche governa anche emotivamente tutta la linea difensiva, e questo è molto importante per un portiere e anche per chi gioca davanti al portiere.
Sì, veramente, io credo che sia forse il miglior portiere in questo momento,
non lo so, però insomma,
del campionato.
Rendimento eccezionale.
Poi lo chiederemo domani a Braglia, però sì, mi sembra in questo momento sia uno dei più reattivi, sta facendo bene e come hai detto tu, hai sottolineato, hai fatto bene, non era certo titolare, ci ha creduto De Rossi.
Non era titolare, però rispetto alla scorsa stagione bisogna ancora ricordare che Papelito, Mourinho gli aveva concesso la possibilità di esprimersi in Europa League ed era cresciuto rispetto allo scorso anno, cioè mentre lo scorso anno era tra virgolette inutile, si sentiva fuori, perché poi sai, il ruolo del portiere è molto particolare, a sé stante, è un ruolo solitario. Cioè, non è che lo puoi considerare un ruolo, no, effettivo proprio come gli altri calciatori, e lui si sentiva un po' ai margini, ha colto anche lì l'opportunità e l'ha sfruttata alla grande, ha fatto io mi ricordo contro il Servette fece una parata straordinaria e ha fatto molto bene in Europa League, Marco, con Mourinho. Poi a un certo punto si era arrivata un po' la soluzione diciamo definitiva da parte di scegliere da una parte o Rui Patrizio o Svilar. Secondo me lì De Rossi insieme al preparatore dei portieri hanno fatto la scelta giusta, perché lì devi intervenire subito anche da un punto di vista proprio il calo emotivo, psicologico, motivazionale di Rui Patrizio, che ha dato tanto in questi due anni di Roma, però insomma era arrivato un po' ai titoli di coda sotto proprio il profilo dell'attenzione, no? Della fiducia che poteva trasmettere al reparto. Lì Svilar ha risposto alla grande e gli ha creato il posto, insomma, per dirla proprio terra.
Ci stanno mandando i messaggi ai nostri ascoltatori dicendogli quello che aveva detto Moscardelli, quindi che conferma quello che ci ha detto Andrea.
No, ma è una cosa che io sono
e
rimasto,
quindi è stato
proprio
messo un po' così. Vabbè, comunque caro
magari
Moscardelli,
proviamo a sentirlo.
Magari lo chiamiamo e vediamo. Moscardelli, ma che hai detto? Qui sono tutti arrabbiati con te, pure Bastoni ti ha messo in mezzo lì.
Beh, Pisa e Inter hanno gli stessi colori, no?
Comunque non impressionante ieri il pullman è partito alle 16:15. Hanno detto è arrivato
ecco
ieri sera.
Ecco perché Bastoni forse ha detto questa cosa dopo 7 ore, 8 ore.
Diciamo anche che magari quel Dumfries sta un po' esagerando, voglio dire, c'è un'indagine adesso della FIGC, perché insomma si esagera sempre, in certi momenti bisogna fare molta attenzione, soprattutto quando ti passano delle cose i diffusi, quindi fare un po' di attenzione ed evitare delle cose che poi rimangono, no? E quindi brutte, perché ieri mi era sembrato fino a quel punto non c'era niente di così, poi è uscito fuori questa bandiera, insomma, con queste immagini.
Gli ascoltatori magari non hanno seguito tutta la festa dell'Inter, non è
praticamente Dumfries che portava
Guinzaglio
Teo Hernandez
col collare.
Immagine non certo bella. Vediamo. Sentite, diamo un'occhiata invece alla corsa Champions, Nick, perché si fa interessante. Non so se avete in questo momento, stavamo dando, c'è un rendimento delle ultime tre partite. Abbiamo tolto il Milan perché ormai è dentro. Dalla Juve in giù, prendendo le ultime tre partite, la Juve ha fatto 3 punti, il Bologna 5, la Roma 4, l'Atalanta 7, la Lazio che è un po' dietro ne ha fatti 9. Che idea vi state facendo, Nick?
Ma che secondo me, visto il calendario della Juventus, avrà Monza, Salernitana, poi c'è la Roma sicuramente che è la sfida più complicata, quella di sabato prossimo, però io credo che la Juventus anche a piccoli passi arriverà al traguardo. Il Bologna c'ha queste due trasferte, come diceva giustamente Stefano, non facili, prima il Torino e poi il Napoli, e la Roma sta bene. Insomma, tutto sommato è una squadra che perde difficilmente e che ha sempre energia. Ora vediamo, io credo che sia da valutare su Roma e Atalanta soprattutto l'Europa League. quanto incideranno i due impegni ravvicinati in una settimana di Europa League, perché siamo a cavallo delle ultime partite e lì se stai con energie fresche lo superi bene, se sei un po' in affanno puoi pagare in campionato.
Bonanni, corsa Champions?
Ma io credo che la Juventus ormai insomma sia quasi dentro, deve
quasi fatta. Ma
si deve suicidare insomma. Per il resto vedo dentro ancora tutti, Roma, Atalanta, c'è qualcuno...
Preoccupa un po' il Bologna? Ieri l'ho visto un po' nervoso, un po'... Che dici?
Ma ragazzi, il Bologna è una squadra che giustamente ha vissuto sulle ali dell'entusiasmo e vive sulle ali dell'entusiasmo. Bisogna vedere come riescono i giocatori stessi a stare in campo nel momento in cui la pressione si fa molto più forte rispetto a quella che c'è stata fino a poco tempo fa, perché un conto è dici cazzo stiamo facendo benissimo, no? Possiamo provare ad arrivare, e mo il traguardo ce l'hai lì a 100 metri,
sì,
quindi sì. Inizia nei primi caldi, non è semplice, quando tu devi ottenere dei risultati e dall'altra parte trovi delle squadre che hanno il tuo stesso obiettivo, perché l'Udinese aveva l'obiettivo di salvarsi, quindi certo. Molto importante quanto loro, bisogna vedere come reagisci,
No, assolutamente. Poi la prossima il Bologna va a Torino con il Torino di Juric. Garbo, tu che dici? Lì quella zona?
Io penso che tre posti siano assegnati, non credo che la Juve possa fallire questo appuntamento con la Champions. No. E rimangono due posti liberi, in cui sono in lotta tre o quattro squadre, direi, perché Roma, Atalanta, io ci metterei anche la Lazio perché è un calendario abbastanza facile. Quindi io credo che il problema della Roma sia essenzialmente che ha di mezzo le due semifinali di Europa League, che sono un fastidio mica da ridere, perché si gioca giovedì, comunque c'è la trasferta di mezzo, insomma, e soprattutto c'è un problema, la Roma ha una rosa inadeguata ad affrontare due impegni, secondo me. Negli 11, 12, 13 giocatori la Roma è assolutamente competitiva, ma quando si tratta di dover fare delle rotazioni, secondo me De Rossi si mette le mani nei capelli, perché obiettivamente non ha una rosa ampia e di qualità in grado di affrontare due competizioni al meglio, quindi questo può essere decisivo secondo me nella corsa alla Champions, fermo restando, come ho detto, che il calendario della Roma dice che probabilmente si deciderà tutto nelle prossime due giornate, Juventus in casa e Atalanta a Bergamo.
Stefano Palomeni, un bel ingorgo,
sì, dai.
Un bel ingorgo,
c'è tanta stanchezza,
5 partite ci sono ancora, cioè no, c'è un mese, 4 partite, 4 partite.
Atalanta 5.
Sì, Atalanta 5.
Fiorentina pure, sì.
Sì, sì, sì.
Fiorentina pure può andare anche in Europa adesso. Sì, no, sì. Stavo vedendo le varie possibilità. L'Italia se non vince nessuna coppa, l'Italia
sì,
se
sì, c'è questo quinto posto che potrebbe,
diciamo, una delle probabili è Roma o Atalanta vincono Europa League. E se la finale fosse a Dublino Roma-Atalanta, cioè tu vai in finale quinta e sesta, se occupano la posizione sia o sì. Sesta la Roma o quinta, vabbè, con quinta o sesta, e alla fine tu giochi la coppa soltanto per il trofeo, ma sai che vai sicuramente in Champions League anche se perdi.
Sì, sì.
E cioè, e poi magari c'era un'altra di combinazione, stavo vedendo, la Fiorentina vince la Conference e arrivi sesto in Europa League. Cioè non possiamo dire niente adesso, perché come diceva giustamente
però, guarda,
Daniele,
guardando
il 12 maggio Atalanta-Roma, già sanno Atalanta e Roma se sono in finale o no. E questo conta, eh.
Però guardando i dati, Stefano, penso che le ultime tre partite sono indicative di un Atalanta che sta venendo su forte.
Ma ha detto bene Daniele, però insomma l'Atalanta c'ha rotazioni, esatto. C'ha uomini, insomma ieri ha fatto riposare con Menners, Scamacca e Ederson. Chi ce l'ha?
Non c'ha, esatto, c'è una rosa che può consentirgli delle rotazioni.
Anche se perde, momento. Che ne so, Palomino, cioè recupera Scalvini. Colisenac sta giocando alla grande. Cimicetti è una sicurezza. Toloi ci sta, non ci sta. Ma insomma, alla fine era già botta l'Atalanta. Anche con gli esterni.
No, ancora, è un intrigo, salute, però, ancora un intrigo.
Però
dai.
La stanchezza, il calo di attenzione, ha detto bene Massimo Bonanni. Cioè, nel senso che non puoi. È un attimo, certo è che per l'Atalanta e la Roma, per esempio l'Atalanta non ha una partita e mezzo tra andata e ritorno con Marsiglia, c'è la Salernitana, sì. La Roma c'è la Juve,
sì sì,
e poi io stavo valutando se tu l'Atalanta vince, va a 60, no? Se tu non batti la Juve Roma, si complica, perché Atalanta-Fiorentina si giocherà alla fine dei giochi.
Sì, sì, sì.
E metti caso anche con il pareggio, può permettersi anche di pareggiare la partita in virtù dello scontro diretto vinto all'andata. Se il riferimento della Roma è l'Atalanta, ma tu sei sicuro che poi solo l'Atalanta non può essere il Bologna a sorpresa che scivola giù? Cioè, non abbiamo certezze di questo.
No, no, in questo momento è tutto un bel ingorgo da scoprire, sì. Nick, senti, dobbiamo scoprire un'altra cosa prima di liberarti, ma Lopetegui, pensa, noi stiamo facendo un sondaggio, l'85% non vuole Lopetegui alla guida del Milan nel prossimo anno. Ci sono delle riflessioni in atto? È lui l'uomo oppure è un piano per depistare questo?
Ma io credo che sia un nome invece che loro stanno valutando in maniera molto concreta. Vedo che alla maggior parte la tifoseria rossonera lo scalda, però è altrettanto vero che se poi dopo diventa l'uomo giusto, spesso succede così nel calcio, no? Lo accetti con diffidenza e poi finisce tra gli applausi. Spesso a volte le cose sono anche queste, no? Credo che il valore dell'allenatore sia alto. Se poi mi chiedi quali potrebbero essere altre alternative, ti dico Van Bommel, oppure magari anche Paolo Fonseca. Ecco, io sinceramente non penso che siano allenatori non da Milan. Io non so che cosa c'è. Allora, se l'obiettivo, allora, se mi viene detto che il Milan deve prendere gente come Klopp e Guardiola, allora capisco il livello sul quale si vuole arrivare, ma oggi non lo so se questi allenatori, Guardiola ovviamente no, ma Klopp può essere più o meno interessato ad allenare il Milan. Quindi bisogna anche essere compatibili in quelle che possono essere le cose concrete, che non è inutile andare a fare sempre discorsi di un certo tipo, poi ci vogliono le concretezze. E io la rosa credo sia Lopetegui per ora un po' davanti, Van Bommel e Paolo Fonseca. Poi che piaccia o non piaccia è un altro discorso, queste sono le idee della società.
Quindi tutti allenatori stranieri. Mi dite proprio un pensiero prima di andare in pausa su questo Lopetegui, siete favorevoli o non favorevoli? Stefano, proprio velocissimo, su una sorta di sondaggio voglio fare. Lopetegui,
ha detto bene Nick, insomma, questi
sono i tre nomi, se tre nomi stranieri.
Un parere, io non sarei per l'arrivo di Lopetegui sulla panchina.
Poi ci andiamo dopo, approfondiamo. Garbo,
ma io Lopetegui l'ho conosciuto, ci ho anche chiacchierato amabilmente per una ventina di minuti un po' di anni fa, quando lui era la guida della nazionale Spagna Under 21 che vinse l'Europeo in Israele nel 2013, e mi fece una bella impressione. Aveva una squadra piena di grandi giocatori in realtà, tanto è vero che io gli dissi complimenti perché avete giocato benissimo, avete una grande finale, e lui mi ha detto sì, ma il merito non è mio ma dei giocatori. Già questo me lo fece diventare simpatico. E poi ha avuto una carriera, insomma, non male, perché mi sembra Siviglia, Real Madrid,
col Siviglia forse è stato il momento suo migliore, no?
Metto in Europa League.
Esatto. Poi la nazionale da cui fu cacciato perché aveva già firmato il contratto con Real Madrid e questo non fu digerito dagli spagnoli. Però, insomma, mi sembra che abbia fatto una buona carriera. È un tecnico che di solito è portato a un gioco propositivo, a cercare di far giocare bene le sue squadre. Poi come possa calarsi nella realtà del campionato italiano lo sa solo i dio, francamente io non ho idea.
Beh, lui non si comportò molto bene.
Dov'è? Con chi?
Con la Federazione Spagnola.
Ah sì sì sì, mi ricordo. Bonanni?
Non mi fa impazzire, non mi fa impazzire, però è vero pure che non conosco Van Bommel. Lo so, io c'è comunque un tecnico come Sarri che è libero. Una riflessione magari anche su Sarri ce la farei, alla fine non è proprio così scarso come lo vogliono far credere, quindi non lo so, vediamo. Essere
ci sei
io fa... di chi sceglie nel Milan, anche perché Fonseca no,
perché Fonseca no?
Fonseca no,
Fonseca è bravo, però no,
perché Fonseca no?
No, Fonseca no.
Ma non, no, lo so perché, non lo so perché sei contrario a Fonseca, poi magari dopo ne approfondiamo un attimo. Cerca, ride, vedi, ride, perché cerca, no, perché
no,
ride?
No, rido, rido perché tanto a voi non ve lo dice. Allora, se gliela faccio io la domanda, mi risponde. Massimo, dillo al tuo direttore perché Fonseca no.
Ma perché Fonseca no? Fonseca assolutamente no. Non è secondo me un allenatore che può avere il pedigree del Milan. Ha fallito a Napoli.
Come a Napoli, oh. Fonseca mi è andato a Napoli.
Fonseca giocava, forse confondi il giocatore.
Ha fallito con la Roma. con la Roma, tu dici?
Sì, ha fallito, sì, nel senso che
ha fallito con la Roma,
mi secondo me, secondo me ci vuole per il Milan un pedigree diverso e Fonseca non ce l'ha.
Allora, il primo anno è arrivato quinto. Vabbè. Aspetta, no, il primo, no, lo racconto. Vai, perché lo posso raccontare proprio. Allora, il primo anno arriva quinto, fa 70 punti, la Roma non fa 70 punti da Fonseca in campionato.
Ti è becca di questa, buon anni.
Poi, secondo anno esplode la pandemia, parlava non col muro, con gli è esplosa la pandemia e se girava parlava coi muri, non c'era nessuno. La società in vendita, non c'era un punto di riferimento.
E che ha fatto in quell'anno?
È arrivato in semifinale di Europa League contro il Manchester United.
Ecco.
Poi lì si può discutere il secondo tempo di Manchester.
È tutto un casino.
2-1. No, a te piacciono questi allenatori, tutti avanti. Sì.
No, a me Fonseca piace, io sinceramente.
No, però non... voglio dire, sta portando il Lille in Champions. Cioè, che sta portando il Lille è terzo.
Io infatti non, a me mi sembra un allenatore preparato.
Mi sembra, non mi sembra uno scappato di casa. Cioè, ecco,
meglio
rispetto...
lui che Van Bommel.
Poi io l'altra volta
Bommel,
quando tu mi chiesi Fonseca, non c'ha io ho capito quello che vuole dire Massimo, non ha quel grip caratteriale che dice travolgente, uno molto per bene. Brava persona, allora sì. Questa cosa viene scambiata per essere un po', come si dice dalle nostre parti, un po' cin, no? Senza dire la parola, invece non lo è. È così, molto, sì. Molto.
Ma vediamo, dai. Invece...
Però è un buon allenatore, Massimo. Dai, su.
Uno preparato, vabbè, dai. No, questa è...
Ma non sto mica dicendo che non è un buon allenatore.
No, sì. Tu hai detto fallito a Roma, ma insomma, fallito mi sembra difficile, dura. Insomma,
no, vabbè, fallito a Roma, ragazzi. A Roma tu dici, aspetta, dai, è
fermati
quinto,
un attimo che sennò
vabbè, ma non è che mi sembra che gli anni successivi a Roma sia arrivata
aspetta,
seconda.
Riprendiamo la discussione dopo, mi devo fermare. Nick, ti saluto, ci sentiamo prestissimo, un abbraccio a Niccolò Ceccarini,
ciao Nick,
ciao ragazzi. Allora fermiamoci, ritorniamo con Garbo, con Bonanni in Pallomenis, aggiunge anche un mister. Tra